Il lavoro è arduo, un Vangelo così fa girare la testa, no? Ma proviamo prima a entrare in qualche maniera, non dico nella spiegazione immensa, no? Ma nel movimento di questo sguardo di Giovanni sulla scena, E poi ci fermeremo solo su un piccolo aspetto, sfrutteremo in qualche maniera questo testo che invece apre i misteri di Dio, no? Lo sfrutteremo per condurre avanti un po' un discorso che stiamo facendo in questo itinerario. Allora, il movimento della scena, come è vista da Giovanni nella contemplazione, è questo: arriva in pieno mezzogiorno Gesù sotto il sole e il caldo, la stanchezza di aver camminato. C'è un pozzo e c'è l'acqua, e guarda te, c'è proprio una donna che ha il secchio per tirarla su. In realtà San Giovanni si chiede più in profondità di un'altra sete: chi ha veramente sete in questo racconto? Gesù, certamente, ma quale sete? È la sete di Dio che è alla ricerca dell'uomo. Difatti lo si vede, Gesù non si interessa quasi più al secchio d'acqua da cui bere, lui che ha sete, si interessa di quella persona, così è Dio. No. È la sete di Dio alla ricerca da sempre di Adamo: Adamo, dove sei? È come se in Gesù Dio dicesse a questa donna: dove sei? E d'altra parte questa donna, da questo sguardo di Dio, è costretta a uscire dalla banalità del gesto e a dire di quale sete soffre. Questa donna è consumata da un'altra sete. Questa donna ha cercato disordinatamente, senza fortuna, la sua felicità, la sua verità. E ha conosciuto solo fallimenti, ha avuto 5 mariti. E ora il compagno con cui è non è suo marito. È una delle tante storie di questo mondo, no? È pieno. È la ricerca della felicità e della verità che ci può essere nel rapporto tra uomo e donna. È un percorso che tutti gli uomini fanno. C'è appunto su questa via, di questa avventura-disavventura dell'essere uomini e donne, c'è un disegno originario di Dio, c'è un suo piano, la sua alleanza. E allora vedete il carattere sponsale di questa scena: in realtà è lo sposalizio tra Dio e l'uomo che è in gioco nelle relazioni di questa donna. Questa donna è una rappresentante di tutte le donne, di tutti gli uomini che fin dalla fondazione del mondo hanno scommesso sull'alleanza matrimoniale, ed è la testimone di tutti i fallimenti, di tutte le sofferenze che ne sono derivati. Ha provato con 6 mariti, 6 alleanze, tutte fallite. Davanti a lei quest'oggi c'è il 7º uomo. I temi di Giovanni sono così. Il 7º uomo che fa pensare al 7º giorno, il giorno del compimento dell'entrata nel mondo di Dio, nel suo riposo. Cioè la samaritana ha incontrato l'uomo. La samaritana è arrivata alla fine della sua ricerca, non avrà più sete. Se crede in Gesù, la fonte zampillerà in lei per la vita eterna. Discorsi si possono fare all'infinito, no? In questo disegno di Dio di unirsi all'uomo, in questo sogno di Dio di farsi sposo della nostra carne, gli occhi della fede vedono la verità. E il corpo di questa donna, che porta appunto nelle sue relazioni, nelle sue storie, il nostro corpo le porta dentro tutte. Nel corpo di questa donna, che porta i segni dei fallimenti affettivi e sessuali, brilla la gloria di Dio. Il disegno di Dio di creare questa carne come la sua, come quella del figlio, di risuscitarla. E lei potrà adorare Dio in spirito e verità. Il dono di Dio, che è il suo spirito, viene a glorificare il povero corpo degli uomini. È tutto il tema del verbo che si fa carne, no? E il dono dello Spirito è proprio il segreto di questo settimo uomo, che adesso lei si trova lì di fronte, non sa ancora della Pasqua, ma Giovanni lo vede così, no? Lo Spirito sta conducendo quest'uomo alla glorificazione e solo quando sarà innalzato sulla croce attirerà tutti a sé nella croce, nella resurrezione, nella Pasqua. Gesù sarà lo sposo del settimo giorno e dal suo lato, finisce così il Vangelo di Giovanni, sgorgeranno sangue ed acqua, che sono i sacramenti, i segni misteriosi che fanno la Chiesa, che fanno i discepoli. Qui al pozzo appunto avviene la scena originaria, in qualche maniera, dal costato trafitto del Cristo risorto, esce la sposa, come nel racconto delle origini Eva, nasce dal lato di Adamo addormentato in un sonno misterioso, così nella Pasqua di Cristo lo Spirito dona lo sposo che cercava alla Samaritana. Il dono che cercava e non conosceva, oh se tu sapessi, il dono di Dio è colui che te lo propone, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal tuo cuore. Questo è il movimento della scena. Però andiamo avanti, bisognerebbe appunto, vedete, si parla della Pasqua, si parla della Genesi, si parla del disegno di Dio, si parla della fine del mondo, si parla del destino dell'uomo, si parla sempre di tutto. Quando si vede la verità, appunto. Io vorrei fermarmi più strumentalmente, ma non tanto, più in piccolo, diciamo, ecco, sull'esemplarità di questa storia della Samaritana come simbolo di tante storie di affetti, di legami attraverso i quali passa la vita di ogni uomo e di ogni donna. Quei legami attraverso cui si costruiscono tutte le storie splendide e drammatiche delle nostre famiglie, o detto più in generale ancora, vorrei fermarmi insieme a voi sulle avventure e disavventure dell'eros, della sessualità intesa come desiderio, no? Che è una pulsione fondamentale della storia, della vita di ciascuno di noi, della vicenda. Ebbene, appunto, le vicende dell'Eros come investite dalla gloria di Dio nella Pasqua di Cristo. Perché questo in realtà è il discorso della concezione cristiana della sessualità, è la resurrezione di Cristo il criterio, appunto. E questo è il compito cristiano, annunciare il Vangelo della gloria, la trasfigurazione del corpo, la creazione e resurrezione del corpo, la divinizzazione del corpo, annunciare la resurrezione del corpo all'eros dell'uomo. E appare subito il compito difficile che ha davanti il cristianesimo. Pensate che splendida idea ha della sessualità. E cosa sta riuscendo a dire? No. Cosa sta riuscendo a dire? Convincere quest'uomo assetato e ferito da Eros, convincerlo che Eros è una parola, è una chiamata alla tenerezza di chi sente di poter essere salvato solo in relazione con un altro e che l'altro pure chiede di essere salvato da questa relazione e che grazie all'amore ci si può salvare insieme e che questa salvezza brilla nell'evento di Cristo che è venuto a ristabilire la nuzialità delle origini, a confermare l'opera del Verbo creatore sull'uomo e la donna che saranno il mistero di una sola carne. Per questo celebriamo i sacramenti nel matrimonio. Questo noi dovremmo annunciare. In realtà è difficile. Io vedo da parte nostra la difficoltà, ma probabilmente ci sono troppi presupposti, troppi pregiudizi da parte della cultura, non riusciamo a fare il salto, ma da una parte, dalla parte di chi dovrebbe annunciare il Vangelo della sessualità, vedo un prevalente moralismo che pensa di imporre con una regola queste cose. Invece si tratta di un Vangelo. Capite la differenza? Noi continuiamo ancora, tutti i nostri giovani ragazzi pensano ancora che la Chiesa ha solo delle regole da dire. È l'equivoco più radicale che ci possa essere rispetto a ciò che Dio ci affida da annunciare, no? E anche una seriosità che abbiamo cercato di tenere finché siamo riusciti, un controllo che sembra mortificare la carne e che comunque, al di là dell'essere larghi o stretti, non è riuscito, non riesce a parlare alla sessualità col tono della promessa, non riesce a promettere la gloria che Dio le destina, appunto. No. Vittime anche noi di questa concezione meccanicistica dell'Occidente, della sessualità, certamente non è colpa della Chiesa soltanto. Però queste splendide prospettive del Vangelo non sappiamo più dirle, non le vediamo più. Siamo dei moralizzatori non riusciti della civiltà, non degli evangelizzatori, no? Dall'altra parte, lo vedete bene, i costumi di questa città che sono affliggenti, non è questione di moralismo qui, è questione proprio, come si dice, di banalità, è questione di affanno, hai capito? È questione di dire respiriamo un po' più alti, Questa invasione onnipresenza della sessualità che somiglia tanto a una recita, è una recita dai, è una recita stupida tra l'altro, questa liberazione forzata, gridata, esibita, in cui il corpo riesce soprattutto a mostrare la sua bruttezza, la sua oscenità, non c'è bellezza, no? In questa maniera non si raggiunge la bellezza. Io ho come la sensazione, però capisco, ci può essere il risentimento sacerdotale, conosco bene le accuse, ma nessuno mi toglie dalla testa la sensazione che questa squadernata libertà sessuale è una sorta di compensazione, di frustrazione compensata. Non me la toglie nessuno dalla testa, è troppo forzata, no? È come se noi avessimo un corpo che è troppo frustrato, schiavo dell'affanno della vita, del tempo troppo accelerato, dell'isolamento in cui viviamo. E allora l'unica forma di libertà è la trasgressione, come l'unica forma di comunicazione è il possesso di una cosa. Il corpo dell'altro è l'ultima cosa della natura su cui abbiamo presa, il resto è tutto virtuale, è tutto tecnica, no? È tutto artificio. E l'esito è molto strano, a forza di riempire l'aria di erotismo, a forza di essere invasi dai suoi fantasmi, a forza di mimare faticosamente le estasi e le fusioni di Eros, perché è tutto mimato, almeno quel che si vede, a forza di permissivismi borghesi o anarchici, tutto diventa insignificante e l'insignificanza rafforza solo l'eccitazione. Donde il carattere violento e meccanico di questo erotismo, dove la tenerezza non esiste, e dove francamente si presentisce quasi di più una sorta di impotenza o di frigidità nei confronti dell'amore. E non voglio andare oltre, perché mi sembra davvero di infierire su un cadavere per alcuni versi, no? E vedete, il tipo di proposta che sappiamo fare è quella di accendere un po' le passioni, ma come beni individuali del momento, che sono incapaci di legami, di fedeltà. Non riusciamo più a proporre le grandi storie di fedeltà. Dobbiamo solo proporre di accendere delle passioncine al momento. E in questo senso, annunciare il Vangelo della sessualità, annunciare il Vangelo dell'amore, non può essere soltanto ripredicarlo, capite bene, no? Seppure lo facessimo, ma si tratta appunto di riprendere la fatica di creare Eros. Cioè dobbiamo prendere in mano la fatica della creazione, se no è una zuffolata quella cristiana che va sopra. Bisogna riprendere da capo di nuovo la formazione del corpo e la strutturazione della sua sessualità. Perché questo immenso lavoro, si tratta di questo, la sessualità si tratta di questo, è quell'immenso lavoro di diventare uomini e donne tutti i giorni. Questo immenso lavoro che fa ogni uomo per assumere il suo essere uomo e donna e gli incontri innumerevoli che nel mondo ogni momento avvengono tra l'uomo e la donna e tutte le costruzioni e le storie di coppie e di famiglie che edificano la loro casa sulla terra e tutta l'opera prodigiosa di creare ed educare i figli, tutto questo è l'opera che Dio sta compiendo per creare gli uomini. Ci è sfuggito qualcosa probabilmente. Trattarsi cioè di un'opera da fare da parte di Dio. La strutturazione, ecco perché ogni tanto prendo in giro lo sviluppo dell'età evolutiva, che pure conosciamo, che pure utilizziamo, ma appunto fermarci allo psicologico è ridicolo in queste cose, è ridicolo semplicemente. O fermarsi al benessere della sessualità, o lo star bene nella propria sessualità. Perché la strutturazione psichico-sessuale, appunto, non è solo un compito, un bene dell'individuo, e non è neanche solo un compito della società, ma è una dimensione importante della grazia che Dio fa all'uomo della vita, della felicità. È un elemento fondamentale di questa impresa che Dio vuol compiere in collaborazione con l'uomo, di creare il corpo dell'uomo e farne il tempio della sua gloria. Questa energia animale, psichica e spirituale insieme con la quale gli uomini si legano, si procreano a vicenda in questa prodigiosa lotta tra la vita e la morte. Perché anzitutto questo è la sessualità, un combattimento contro la morte. È la grande impresa della creazione, perché da soli non ce la facciamo, da soli soccombiamo. La specie sopravvive grazie al sesso, appunto. E questo è un servizio da dare. Non è il tuo bene da gustare. E in questo servizio da dare tu giochi il tuo destino più profondo, la tua identità più intima, i tuoi sentimenti più nascosti. E quindi tutta la vicenda umana, di cui tra l'altro oggi conosciamo i capitoli in maniera stupefacente, no? Tutto il freudismo, al di là appunto delle cose discutibili, ma è suggestivo da questo punto di vista, no? Il fatto che i grandi giochi infantili si giocano proprio sulla sessualità che nasce dal nostro corpo che fin dall'inizio impara il piacere, la fase orale, anale, fallica, cos'è? Se non questo imparare da parte delle parti del corpo il piacere, no? E sappiamo quanto è fondamentale questa scuola. Ma poi tutta la strutturazione delle relazioni fondamentali con papà e mamma, che sia l'incesto, che sia la fase fallica, chiamala come la vuoi. E comunque è vero che queste sono le relazioni decisive dell'affettività e della strutturazione dell'amore, no? E poi questo passaggio continuo dalla fame, dal bisogno al desiderio, parola, attraverso la virtù di castità. L'abbandono del legame incestuoso, la creazione dei rapporti liberi con gli altri, il dominio della propria affettività, la costruzione della virtù, appunto, no? E poi, quando diventati grandi, l'uomo e la donna inventano questa realtà incredibile che è la coppia, laboratorio di legami e di umanità dove il piacere si orienta verso un'alleanza duratura, fedele, invenzione straordinaria. E dove la ricerca della propria felicità si gioca nell'alleanza e fecondità della procreazione dei figli dell'uomo. Oh, che robe! Per l'educazione. Vedete se non c'è da piangere? A vedere cosa stiamo facendo. cosa arriva ai nostri ragazzi di queste cose? Cosa sta arrivando? E non accusate qualcuno, perché il sistema della comunicazione l'abbiamo messo in piedi noi, lo teniamo in piedi noi, così com'è, non qualcuno. Questo è il grande messaggio che il cristianesimo è chiamato a portare a questo mondo assediato e afflitto da Eros. Messaggio che la Chiesa proclama soprattutto attraverso la testimonianza di tante coppie, di tante famiglie. Ed è perché la famiglia sta al centro, certo, sta al centro. Ma non basta far sui predichini a pastorale familiare, che te ne fai? Devo avere degli uomini e delle donne realizzati, questo è il problema. Oh, pastorale familiare. Perché pastorale familiare assomiglia molto a tutta la medicalizzazione di questi problemi che i vari medici, psicologi e cultura in genere ormai abbiamo medicalizzato tutto, perché non c'è niente di sano. Non si vede niente di sano, si tratta solo di affiancare come il disagio, no? Ma manca al centro. La testimonianza di tante coppie, di tante famiglie che tra fatiche e insuccessi cercano di essere fedeli a questa vocazione, la Chiesa lo proclama così. Lo proclama quando lo fa, lo deve proclamare, meglio sarebbe dire, attraverso la paziente educazione dei giovani. Se educa, se una famiglia educa, annuncia questo messaggio, appunto. Lo fa attraverso la sorprendente testimonianza del monaco, del vergine. Dico apposta del monaco, perché sapete quello del sacerdozio, un celibato comunque legato al ministero, ma la figura più spostata, più esagerata, più anticipata sulla fine è proprio il monaco, no? Tutto preso dall'incomparabile bellezza del risorto, assorbito, attirato nel suo eros tutto intero verso il risorto, e che è un elemento fondamentale per tenere vitale la Chiesa. La santità sponsale e la santità monastica, altri grandi temi del cristianesimo orientale, sono fondamentali entrambi per ricordare il piano di Dio, appunto. Splendido messaggio che non può essere imposto come legge. Se pensiamo di tenerlo in piedi tenendo le maglie tirate, ci scappano fuori tutti. Ci sono già scappati fuori tutti, per la verità. Io non trovo nei vostri figli che vengono a prepararsi per il matrimonio, non ne trovo uno che abbia apprezzato finora le regole della sessualità proposte dalla Chiesa. Riguardo alla sessualità extramatrimoniale, non ce n'è uno. Vuol dire che certo il mondo è cattivissimo, ma noi non ci siamo fatti capire, non abbiamo fatto capire. Questo non è un messaggio che si impone come legge, ma come grazia, come calamita, come messaggio che attira, che penetra. Santifica la carne dell'uomo, è una questione spirituale, appunto. E non può essere proposto e regalato se non accompagnato da una grande misericordia. Episodio della Samaritana: noi con una donna che aveva avuto 5-6 mariti saremmo stati accusati di fermarci a parlarci insieme, perché non bisogna. E quella disgraziata lì ha fatto quel che ha voluto. Ne ha rovinate di famiglie, no? E invece il Signore riesce a proporre la grandezza di questa vocazione soltanto con una grande pazienza nei confronti delle fatiche, degli errori, dei drammi che che avvengono continuamente sulla via di questa impresa che Dio e l'uomo stanno compiendo. E questo è un altro discorso che la Chiesa non riesce a far passare. Preferisce tenere alcune regoline per qualcuno, disattese da quasi tutti, non riuscendo a dire il Vangelo, ma non riuscendo neanche a avere il coraggio di una misericordia senza confini, appunto. Solo una grande pazienza e una grande compassione possono far capire quanto Dio tenga a far maturare questo povero uomo, che è sempre un bambino fino alla fine, e a renderlo partecipe della sua vita e della sua felicità.